Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Nostra Signora della Guardia,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonasera, benvenuti alle catechesi quaresimali di questo 2014. Quest'anno facciamo qualche piccolo cambiamento rispetto al passato. Innanzitutto tutti i padri siamo coinvolti nella catechesi, quindi invece di sentire per ben 4 o 5 volte, se dicevo anche il ritiro, il sottoscritto, ci sentite tutti. E la varietà di letta, ma non ha un fine semplicemente commerciale, vendere meglio il prodotto o di dividere meglio il peso sulle nostre spalle. Il motivo è anche legato all'argomento che affrontiamo quest'anno. Preferisco il paradiso, che vogliamo farci guidare da San Filippo. E allora ci è sembrata una cosa estremamente opportuna che nel presentare la vita, l'opera e la spiritualità di San Filippo fossimo tutti noi padri, proprio perché è il nostro padre comune, è la nostra guida comune e ognuno di noi comunque in qualche modo ritrova una sensibilità delle particolarità, è capace di dare delle sottolineature che sono sue proprie. E quindi credo che da questo concerto a più voci potranno uscire anche alcuni elementi interessanti e che certamente si sarebbero persi se fosse stato uno solo di noi a preparare magari in una maniera anche più organica tutto l'insieme. Dal punto di vista delle catechesi non ho altro da dire, perché vi lascio in ottime mani quelle di Padre Stanislao. Ricordiamoci che però il fine delle catechesi non è semplicemente conoscere qualcosa, ma è servirci di quello che il Signore ci dice, in questo caso ce lo dice attraverso un santo, cioè attraverso la sua parola che si è realizzata nella risposta libera che quest'uomo 5 secoli fa ha dato a lui con tutto il suo cuore. Ecco, Signore ci presenta una cosa per aiutarci a cambiare a nostra volta, per camminare meglio sulle sue vie. Quindi non accontentiamoci oggi, nei prossimi sabati, di ascoltare un bel discorso, ma preoccupiamoci soprattutto di cogliere quello che ci aiuti a camminare meglio con il Signore. Dal punto di vista pratico, invece, vi ricordo che le catechesi, questa la formula non è mutata, proseguono per tutti e 4 i sabati di Quaresima prossimi, quindi oggi fino alla fine del mese. Il 5° sabato, il 1° sabato di aprile, non c'è la catechesi, ma il giorno dopo, la domenica 6 aprile, la 5ª di Quaresima, facciamo insieme il ritiro prepasquale. Anche quest'anno andiamo al Collegio Emiliani a Nervi, come avevamo fatto lo scorso autunno per il ritiro di inizio anno, perché è venuto. Siamo stati bene, il posto è bello e ha anche il grandissimo vantaggio di essere facilmente raggiungibile dal centro. L'anno scorso chi c'era si ricorda, siamo andati a Sestri Levante all'opera della Madonnina del Grappa, che è bellissimo, però era più di un'ora di viaggio all'andata, più di un'ora di viaggio al ritorno. e c'era anche un po' di confusione quel giorno perché c'erano anche parecchi altri dubbi. Non c'è bisogno per ora di prenotare, eccetera, però ve lo ricordo già, mettetelo sull'agenda perché poi nei prossimi sabati vi verrà chiesta l'iscrizione perché ci danno il pranzo i padri, quindi quello che dobbiamo saperglielo dire per tempo, perché non è la stessa cosa essere in 10, in 20 o in 40. Inoltre, ma ve lo ricordo alla fine della catechesi, Maria Lucia, stiamo stringendo per la gita a Firenze, proprio per conoscere i luoghi natali di San Filippo, sarà in un giorno solo, il 25 aprile, perché non siamo riusciti a trovare posto per dormire, forse in un hotel di lusso a 5 stelle, ma insomma non era proprio il caso, ma forse, Allora, si va in giornata, però anche quello, per prenotare il treno tutti insieme e per avere il pranzo tutti insieme dobbiamo poi organizzarci, ma se questo il nostro rettore ci informerà. Ho già parlato a lungo, padre, è tutto suo.
Ci sono due posti davanti, sedetemi perché se arrivano una cosa che bisogna invitare, con voi davanti non si siede.
Dopo una bella introduzione è difficile di aggiungere qualcosa, ma proviamo un po'. A me è toccato di parlare della storia di San Filippo Neri, ma noi lo chiamiamo Filippo, ma si chiamava Filippo Romolo Neri. Nato a Firenze il 21 luglio del 1515, è una cosa meravigliosa, giorno dopo il 22 è stato battezzato. Io vedo qui dei bambini già che con i proprie gambette arrivano al battesimo. Lui, primo giorno della vita, riceve il Signore. Quanto è importante questo, perché già dalla prima infanzia ha Gesù dentro. E allora è tutt'altro, l'inizio della vita è tutt'altro. È un ragazzo che nasce in una famiglia non tanto numerosa, ma c'è lui, due sorelle e un fratello. Fratello Antonio, che è nato credo 2 anni dopo di lui, muore subito dopo la nascita, quindi non viene preso in considerazione, intanto che non ha lasciato niente di sé. Invece Caterina, la più grande, è mamma di 2 figlie, tutte e due diventano suore. Chissà, può darsi anche questo è dono di Dio a San Filippo. Queste suore corrispondevano con San Filippo, che era a Firenze e loro erano in altri posti, ma con la corrispondenza comunicavano tra di loro. Filippo era già dall'infanzia un pochettino energico, magari anche troppo. Una volta voleva concentrarsi e pensare, aveva allora, non so, 8 anni, e la sorella Caterina cominciava a dire qualcosa. Lui l'ha spinta delicatamente sulle scale e è caduta, poverina. Non si è fatta per fortuna niente di grave, ma comunque era così. Quando lui aveva circa, non si sa con precisione quanti anni, ma circa 5 anni, allora morì la mamma e il papà si risposò con una signora, Alessandra di Michele Lenzi. Era una persona veramente meravigliosa, perché ha subito preso in mano la casa, i bambini, tutti, a tutti voleva molto bene, e anche loro contraccambiavano San Filippo ancora da Roma più tardi, ancora ogni tanto ricordava questa sua seconda mamma, perché la prima 5 anni è troppo poco per conoscere bene. E poi quando cresceva, c'è stato un incidente una volta. Questo ragazzo, un po' energico, un po' troppo energico, ha visto un asino del papà che stava con la frutta e verdura addosso e saltò addosso a questa bestia. Bestia, noi sappiamo che gli asini sono asini, hanno i loro momenti. E questo qui l'ha buttato in un pozzo. Tutti pensavano, povero ragazzo, è già morto, ma per fortuna non si è fatto veramente nulla. L'hanno ritirato fuori da questo pozzo in piena salute. Poi frequentava la scuola dei domenicani. Chi era superiore dai domenicani? Un personaggio molto noto nella storia. Si chiamava Girolamo Savonarola. Credo che poche persone non abbiano sentito parlare di questo personaggio molto discusso, e non sempre in senso buono. Ma San Filippo aveva una predilezione per quest'uomo e sempre lo rispettava e sempre parlava di lui in senso buono. Poi c'erano delle cose un po' difficili con il padre, non era tanto d'accordo. Il papà era notaio, ma un bel momento ha cominciato a cambiare le sue cose e ha cominciato a fare l'alchimico, e questo non è piaciuto a San Filippo. Quindi intorno al 1532-33, non si sa precisamente le date, è uscito di casa per andare dal cugino del papà Romolo, che abitava non vicino, a San Germano, che poi si chiamava Cassino, ha ricevuto il nome Cassino. Là c'era una rocca tagliata, si chiamava, dove andava quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni, e meditava. Questo ragazzo di 18 anni più o meno, 17, 18, 19 anni, e là rimase per qualche tempo. Ma poi un bel momento ha cambiato la sua abitazione e passò lasciò Romolo di Neri, che voleva dargli sua eredità. Erano 20.000 scudi, io non ne intendo cosa era, ma dicono che era una somma molto interessante. Ma San Filippo non voleva questi soldi, ha detto che no, lui vuole vivere in modo umile, in modo povero, perché questa è la sua vocazione. Comincia il momento di vita, passa a Roma. A Roma trova lavoro presso un papà che aveva 2 figlioli, Michele di Ippolito. Ippolito sono i figli di questo fiorentino Galeotto. Era un uomo che lavorava nella dogana e là insegnava a questi due figlioli le cose, così come si porta avanti un uomo un po' più grande, porta avanti due ragazzini perché vanno a scuola, ma bisogna aiutarli perché non riescono a fare tutto bene. Quindi là dal 34 è a Roma e rimane già da quel momento per tutto il resto della sua vita. È un uomo che vuole, solo vuole essere utile, non c'è ancora la piena consapevolezza della vocazione, ma c'è qualcosa che dice internamente che deve dedicarsi a Dio. La sua strada, qui è una cosa veramente interessante, la sua strada è portata, è segnata di tali momenti in cui lui passa, sempre approfondisce di più la questione della vocazione. Non sa ancora che se scegliere questa strada, questo le verrà suggerito a Roma in un bel momento, suo confessore gli dirà che deve fare questo perché è sua vocazione e lui non deve perdere questo momento. Vive per qualche tempo così, da questo doganiere, poi lascia lui e va per strada. Vende tutti i suoi libri che aveva e dà a un calabrese, un giovane calabrese, che diventò poi cardinale dopo. E comincia a girare le strade. Spesso dorme sotto i portici delle chiese, per strada, in qualche modo, veramente una vita poverissima. Ma sempre c'è questo pensiero che deve fare qualcosa per gli altri. Suo carattere, che era piuttosto forte, come ho detto, comincia a diventare sempre più delicato. Comincia a lavorare su di sé, fare di tutto per eliminare questi momenti di nervosismo. Nel 44 ha una forte esperienza mistica. Questo succede nelle catacombe a Roma. Prega un bel momento, la vigilia di Pentecoste del 544, all'improvviso sente un fuoco che entra dentro di lui, non sa cosa succede, comunque è il momento in cui il cuore si allarga talmente tanto che due vertebre vanno fuori. E questo è stato constatato più di una volta dai medici. L'ultima volta nel 1990-92 c'era la commissione, perché bisognava cambiare i vestiti che si stanno sciogliendo, perché sappiamo che la stoffa lasciata così dopo certo tempo comincia ad essere debole, e allora bisognava cambiare tutto. C'era la presenza di un medico, di un giurista, avvocato mi sembra, e il superiore, che allora era un padre che conoscevo da mezzo secolo quasi. E quando sono venuti a guardare hanno osservato questo fatto, e hanno notato e dimostrato che questo è vero, che veramente due costole sono uscite completamente dal loro posto, quindi c'era questo. Alcuni coetanei, cioè quelli che erano nel tempo di vita di San Filippo a Roma, dicevano che venendo alla confessione da lui sentivano un fuoco, un calore straordinario, inspiegabile. Probabilmente lo Spirito Santo agiva in questo modo. San Filippo dedica la sua vita agli ammalati, segue questi poveri, va agli ospedali e aiuta in quanto possibile le persone ammalate. Questo veramente è una cosa eccezionale. Devo dire, ieri ho partecipato a una conferenza, lasciando da parte per il momento San Filippo, ho partecipato, c'era un vescovo che è venuto da Roma, Giminski, e un signore che si occupa proprio della pastorale degli ammalati, hanno parlato soprattutto della situazione dei genitori che hanno un bambino ammalato, perché era Gaslini, quindi è Gaslini, che hanno un bambino ammalato e quanta cura bisogna dare a queste persone perché sopportino il loro dolore atroce. Questa era una cosa valida e bella, ma così. San Filippo, nell'anno santo, 1550, San Filippo festeggia molto questo anno così importante, e proprio invoglia tutti quanti a mettersi d'accordo con il Signore, a fare tutto il possibile pur di seguire il Signore in tutte le faccende necessarie. San Filippo aveva anche l'intenzione di andare in missione. Aveva un grande rispetto, una devozione a San Tommaso Moro, quello ucciso da Enrico VIII in Inghilterra, martire, e proprio ricordava queste persone e pensava in quale modo si potrebbe aiutare l'Inghilterra di uscire dall'anglicanismo che si stava creando a causa dell'opera di Enrico VIII, che ha ucciso sua moglie precedente, prima l'ha lasciata, poi l'ha uccisa, e ha preso un'altra donna e così ha fatto una nuova religione, scisma. E così San Filippo a Roma comincia già a creare qualcosa. Il suo confessore gli dice: ma tu devi farti sacerdote, non puoi stare così, hai delle doti speciali che permettono di fare questo. E allora nel 1551 prende la tonsura e quattro ordini minori e anche il suddiaconato. Allora era possibile, poi era molto meno facile di fare così di seguito una cosa dopo l'altra nello stesso giorno. Poi nel 551 nella Basilica Cattedrale di San Giovanni in Laterano ottiene il sacerdozio, comincia ad essere sacerdote. È un personaggio eccezionale perché va per le strade, raccoglie i ragazzi, cerca di dare a loro qualcosa, vuole che questi ragazzi capiscano che bisogna fare di tutto pur di essere buoni. E cosa dice? State buoni se potete. Ancora oggi ricordiamo questo detto, ma c'è anche un altro detto molto significativo che indica anche questo, il pensiero del Signore: preferisco il paradiso. E questo è una cosa bella, dato che questi detti sono stati presi come titolo dei film, un film che è stato fatto da Johnny Dorelli, State buoni se potete, era molto ben fatto. Poi uno meno, secondo me, valido, una miniserie del TV che si chiamava Paradiso Paradiso, e qui Gigi Proietti non era tanto, mi sembra, ben fatto. Comunque il suo modo di fare era così. C'è un momento particolare nella vita di San Filippo e vale la pena di prendere in considerazione questa cosa. Lui era a Roma molto noto, e una volta un ragazzo, uno dei suoi allievi, Paolo Massimo, della famiglia Massimo, è morto. E San Filippo andava da lui, è venuto di ritardo perché l'ha trovato morto. Ma lui, prima di morire, gridava: chiamate San Filippo! È venuto, si è inginocchiato e pregava per questo ragazzo. Un bel momento ha detto: Paolo, alzati. Paolo si è alzato. Ha fatto la sua confessione. E poi: vuoi vivere o preferisci morire? No, preferisco morire. Circa un quarto d'ora era in vita, ha fatto tutto quello che doveva fare ed è partito. Da quel momento, ogni anno, il 16 di marzo di ogni anno, la cappella che poi è diventata cappella, la sala dove San Filippo ha fatto questo miracolo, non ha fatto, ha richiesto questo miracolo dal Signore, in questa camera hanno fatto cappella, e in questa cappella si può visitare in occasione del giorno che riporta l'anniversario di questo. C'è ancora una questione molto, da ridere. C'è un uomo, un cappuccino, che si chiama Felice da Candalice, un fratello laico, che è molto vicino a San Filippo. Si incontrano spesso, ogni tanto viene in chiesa di San Filippo, proprio Felice da Cantalice, per incontrare il suo confessore, il suo grande amico. E una volta ha detto a lui, a San Filippo: sei umile o no? Non lo so. Allora guarda, qui c'è la bottiglia con il vino, bevilo. Ma no, non si può bere così per strada. Sì, bevilo. E San Filippo beve. Cari signori, San Filippo voleva così. Una volta uno è venuto a confessarsi da lui e gli disse: tu sei un santo. È andato in furia. cioè non in furia in senso come qualcuno può andare quando è un po' fuori testa, ma comunque era molto arrabbiato per questo, perché lui non voleva sentirsi dire di essere santo. Lo era, tutti sapevano questo, ma lui non lo voleva sentire dire. Quindi sono delle caratteristiche di questo santo che è molto differente da tutti gli altri, perché normalmente il santo noi vediamo con le manine ben messe o assieme, e che lo sguardo in su, e non è questo. San Filippo vuole che la sua gioia venga trasmessa agli altri, vuole che la sua gioia sia segno del suo amore con Cristo, vuole che la persona che è vicino a Dio sia contenta di questo. Quindi non fare delle cose come fanno alcune devote bigotte o come si chiamano, ma fare gioire, essere contenti di questo che viviamo con Cristo, perché è un dono più grande che possa essere avere Dio con noi. E quindi la cosa è molto qui interessante, che nel momento della morte, non della morte, della canonizzazione di San Filippo, la sorella Elisabetta doveva venire a parlare di lui. Quindi era un momento molto importante, e questa sorella ha dato tante notizie interessantissime che hanno potuto dare i motivi per canonizzare questo santo. È stato chiamato Apostolo di Roma perché veramente la sua presenza nella Roma di allora aveva un grande vantaggio. Uno dei più grandi santi che hanno cambiato la situazione nella vita e che hanno dato, introdotto nella vita della Chiesa delle cose nuove, delle cose belle, per esempio la visita alle sette chiese. Questo si faceva ogni anno. San Filippo portava avanti questo festeggiamento, ciò che noi proviamo anche di fare, non così bene come l'ha fatto San Filippo, ma comunque proviamo di farlo ogni anno. C'è il giorno in cui parliamo e preghiamo, e preghiamo insieme e facciamo la visita delle sette chiese. Invito anche quest'anno, non ricordo adesso quando lo facciamo, ma comunque ci sarà, e allora pensiamo un po'. Ciò che vorrei che le persone presenti qui prendano in considerazione, che San Filippo è un grande santo, prendiamo in considerazione. C'erano tre santi contemporaneamente a Roma: San Ignazio Loyola, San Filippo Neri e San di Lelis, come si chiama? Ecco, tre santi, unico, è diventato apostolo di Roma e nominato così, San Filippo. Quindi la sua presenza ha dato magari qualcosa di più di quello che hanno dato gli altri. È un grande santo, e affidiamo a lui le nostre cose, preghiamo perché ci dia sempre aiuto dall'alto e che mantenga noi qui la nostra congregazione perché possa continuare il lavoro, è perché dia a ognuno di noi la possibilità di essere sempre imitatori di questo grande santo, canonizzato nel 1622, e da quel momento ricordato e portato dalla Chiesa come un grande santo. Grazie. Se ha qualche cosa, qualche domanda da fare, è venuto lei?
Domande non troppo impegnative, perché poi ci sono anche altre puntate, perché sapete che, come avevamo detto all'inizio, sono quattro conferenzieri per quattro aspetti diversi. Oggi Padre Stanislao ci ha introdotto facendoci una carrellata biografica sul santo. Posso settimana da completare perché vi parlerò di San Filippo e l'oratorio. Però adesso passo all'altra parte, non parlo ancora, parlerò sabato prossimo, e chiedo, Padre Stanislao, perché lui introduce il tema di San Filippo non soltanto perché per anzianità, quindi era giusto lasciare il primo posto, ma anche perché abbiamo pensato essere la persona che più ha vissuto l'esperienza filippina, che è quella che da più anni è nel oratorio. Allora la mia domanda, che è un po' personale, spero che Mario non le dispiace, è: tra gli aspetti che lei ha un po' toccato nella vita di San Filippo, qual è quello che personalmente l'ha colpito di più nella sua esperienza di padre filippino? Qual è quello che sente? Non dico più vicino nel senso che sente uguale a sé, ma nel senso che ha colpito, lo colpisce di più, che le sembra forse più importante. Invito poi altre persone a fare delle domande.
È molto difficile rispondere a questa domanda, perché io San Filippo l'ho conosciuto molto tardi, avevo già 17 anni.
L'anno scorso, praticamente.
Sì.
Magari fosse vero, ma non so, ho sentito una voce che mi diceva: vai qui, questo è il tuo posto. Sono passati 67 anni, credo che morivo anche più. Non potrei rispondere a questo perché non c'è una cosa particolare, tutto insieme. Ho avuto la possibilità di vivere in un convitto dei padri condotto dai padri filippini, che il direttore, cioè la nostra guida, era quello che è diventato poi superiore a Roma, padre Cococinski. Lui ci ha guidati e ha portati, e ho visto lui e altri padri della congregazione. Mi è piaciuto questo insieme, e dicevo: signore, tanto che mi chiami devo andare, ma non c'è verso. Chi vuole?
Intanto che ci pensate, faccio un'altra domanda. Tra le righe esce fuori la congregazione, nel senso, raccontando la storia di San Filippo, per forza di cose poi si viene a parlare anche dei collaboratori di San Filippo. Padre ha attraversato una cosa un po' particolare, perché sapete che noi padri dell'oratorio nasciamo nella congregazione e ci auguriamo di morire in quella congregazione, apparteniamo a quella congregazione. Io sono dell'oratorio di Genova, non dell'oratorio in generale. Il padre, per vicende storiche, per rispondere alla stessa vocazione, invece ha toccato diverse congregazioni. Ecco, volevo chiedere se ha notato come ogni congregazione, alla fine, vive un aspetto particolare di San Filippo o sono tutto uguale. Cioè, quanto è importante per filippino mantenere quella congregazione, quanto è importante la stabilità nella vita di un filippino, e cosa ci insegna questo nella vita di tutti noi?
Non ci sono due persone uguali e non ci sono due congregazioni uguali. Io devo confessare che io ho avuto una fortuna meravigliosa di incontrare un santo, padre Ferrarotti, che tante persone conoscevano, magari frequentavano anche, eccetera. Era, secondo me, un uomo santo, non è canonizzato, quindi non avrei il diritto di dire così, ma per me era una persona meravigliosa che ha saputo, soprattutto che era un lavoratore accanito, perché stare 4 ore in confessionale consecutive è una cosa veramente, io lo so che tanti mi dicono, ma cosa voi fate? Voi non fate niente. Io, certo, vai tu al confessionale, vedrai se è così facile. 4 ore di seguito stare e ascoltare le cose, i dolori atroci delle persone. Io ho questa difficoltà, a me appare uno spirito, a me fa qua, a me fa là, e padre, che numeri devo dare per vincere la lotteria? Tutto quanto. Veramente era così, ma questi lui li allontanava subito. Ma sono cose che veramente pesanti, e lui l'ha affrontato con una gioia, con una serenità, con una cosa veramente bella.
E tornando a San Filippo, quindi anche San Filippo, abbiamo il padre Ferrarotti, era un santo che confessava, ci conferma padre, ed era un santo che si confessava anche, parlando della sua vocazione e dell'importanza del suo confessore, il padre Giuseppe Rosa.
Non ho capito.
San Filippo, un santo che confessava tanto, e che anche si confessava.
Sì. San Filippo aveva l'usanza di confessarsi 2 volte alla settimana, ma devo aggiungere una cosa. Si sa che quest'uomo in tutta la sua vita non ha commesso neanche un peccato grave. Meraviglia! Neanche uno. Ma andava a confessarsi perché per lui una briciola che per noi passa inosservata, perché non ho ucciso e non ho rubato, quindi sono a posto. E lui non considerava così. Ogni piccola cosa, anche qua all'interno, era per lui qualcosa che lo disturbava tanto, che non riusciva ad andare avanti, andava a confessarsi. Ma tante persone venivano da lui, tante persone, credo anche i papi, perché era un personaggio eccezionale, veramente. Tanti santi ci sono nella Chiesa, ma lui è eccezionale. Ancora?
Volevo chiedere solo una curiosità. Lei ha parlato di 3 santi che contemporaneamente risiedevano a Roma, Sant'Ignazio, San Filippo e Sant'Angelone d'Elis. Ecco, mi è venuta così la curiosità. Si conoscevano, si avevano dei rapporti tra di loro, se ci può scrivere un pochino.
Questa cosa così insolita e eccezionale. San Ignazio Loyola era contemporaneamente a San Filippo e si incontravano abbastanza frequentemente, ma San Filippo non è che condividesse in tutta estensione quello che faceva San Ignazio. San Ignazio ha inventato una cosa, i ritiri di 2 settimane, 2 settimane consecutive. E San Filippo, quando gli ha portato il libro con queste conferenze, San Filippo ha detto: mamma, è un mattone troppo grande per me. E non ha voluto prendere questo, perché San Ignazio aveva completamente diversa idea, anche un santo. E non dico che meno valido di San Filippo, ma aveva un altro modo di ragionare, e questo ragionamento non era conforme alle idee di San Filippo. Camillo di Leis era un penitente di San Filippo, e si è convertito perché non era così santo prima. Anche San Ignazio Loyola sono due personaggi un po', diciamo, hanno fatto della vita. San Ignazio era un soldato, quindi sappiamo come si comportavano i soldati nel 500, facevano quello che piaceva a loro, rubavano, eccetera, eccetera. E lui in quel momento è stato ferito alla gamba e doveva stare a letto per tanto tempo. Stava a letto, poverino, e si annoiava. Allora datemi qualche cosa da leggere almeno. Gli portavano libri, ma poi i libri finiti, perché non era il tempo in cui i libri erano in biblioteca, centinaia o migliaia di libri uno dopo l'altro, erano pochi. E allora gli hanno portato La vita dei santi e ha cominciato a leggere questo, un'osservazione molto interessante. Ha detto poi dopo: quando io leggo le cose mondiali, ma sono molto contento, ma poi non mi piace. Quando invece leggo le cose sacre, dopo un certo tempo mi viene una specie di gioia, qualche cosa, mi sento bene. È un'osservazione meravigliosa, ma questo è San Ignazio. Comunque San Filippo aveva un sistema completamente diverso. Sono pochi santi come San Filippo, che con tanta gioia, con tanto sorriso affrontano la vita quotidiana, e anche in diverse occasioni dove non è così facile, così. Tutto. Lei mi ha dato il giro.
Io chiedevo riguardo a San Filippo Neri, riguardo al fatto che volevano fare il cardinale. Volevano fare il cardinale, no? San Filippo Neri.
Ah sì. Ha buttato il cappello rosso in alto e ha detto: paradiso, al Signore se può dare.
Già che parlavamo di relazioni tra santi di quegli anni, in quegli anni se non sbaglio anche Santa Caterina da Genova, qua a Genova aveva fatto un'azione molto efficace nei confronti di cosiddetti incurabili, e andava a raccogliere persone malate, bisognose, soprattutto malati, mentre forse in San Filippo era più vasta la raccolta anche di giovani e quanto altro. So che in quegli anni Ettore Vernazza e Bartolomeo Bosco, che sono stati i due personaggi genovesi che hanno aiutato Santa Caterina a formare gli ospedali di Genova, avevano, tra virgolette, esportato il modello dell'assistenza agli incurabili a Roma e a Napoli. E volevo chiedere, non ho mai approfondito questo tema, se ci sono stati delle testimonianze circa le relazioni tra gli emissari di Santa Caterina da Genova, cioè Ettore Vernazza, che sono sicuro è stato parecchio tempo a Roma e anche a Napoli, ma soprattutto a Roma, e Bartolomeo Bosco, o comunque se Santa Caterina da Genova è il nostro santo, in qualche maniera hanno avuto dei rapporti. Grazie.
se vuole padre, perché riguarda poi già l'argomento della volta prossima, posso
me ne anticipo.
Perché non ci sono contatti diretti, in quanto i contatti li hanno avuti in paradiso attraverso altri sistemi che non sono quelli umani. C'è un collegamento spirituale senz'altro, perché poi attraverso l'oratorio del Divino Amore in qualche modo arriva. Diciamo che c'è una differenza fondamentale tra Santa Caterina e la sua azione, quella di San Filippo, ma lo vedremo la volta prossima, è la mancanza di una progettazione. Da un lato abbiamo persone capaci di... Santa Caterina è una manager, oltre che una santa della carità. Santa Caterina si aspisce nell'ospedale con marito, non semplicemente per fare l'infermiera, ma per fare anche la direttrice sanitaria, potremmo dire adesso, per organizzare l'ospedale. Lungi da San Filippo il fatto di organizzare qualcosa, non era tipo da prevedere, da programmare, da organizzare. Sicuramente c'è un legame spirituale, questo sì, questo lo vedremo poi la volta prossima, e secondo me è molto bello il fatto che per le vicende della storia, i filippini a Genova siamo finiti in casa di Santa Caterina. Quindi dove la vicenda spirituale di Santa Caterina è iniziata, noi ci siamo finiti dentro, ospiti di Santa Caterina. Penso che i due santi si siano rallegrati di trovare, di vedere questo rapporto tra i due.
Non so, padre, se vuole aggiungere qualcos'altro.
Grazie.
No. Forse il chierico e andiamo, devo dire una cosa.
E ci può parlare anche un po' degli scherzi che faceva San Filippo ai suoi discepoli? Questo è molto interessante.
Gli scherzi. Vuole sapere qualcosa sugli scherzi che San Filippo faceva ai suoi discepoli? Secondo me vuole qualche suggerimento. O vuole qualche giustificazione sugli scherzi che lui fa. Come dire, io faccio gli scherzi, ma lo faccio perché li faceva San Filippo.
No, perché si prepara.
Esatto.
Così almeno...
Probabilmente tirava le orecchie quando
quando un chierico faceva qualcosa di sbagliato.
Esatto. C'è ancora qualcuno che vuole?
Lei padre ha citato i due film, anche a me è piaciuto più il primo, quello di Luigi Mani con Lorelli, a fare la parte di San Filippo. Quel film là è costruito come una continua tentazione del demonio, un continuo duello tra il demonio e San Filippo. È storico? C'è qualche... o è solo un artificio filmico? Grazie.
Devo dire che qui, nelle cose scritte che ho trovate, io non so niente di questo, ma posso garantire che se qualcuno vuole farsi santo, avrà sempre il bastone tra le ruote. Non sempre in modo così come per esempio Padre Pio, che è stato bastonato dal nemico, ma in altro modo. Crea delle condizioni che la persona non ha, degli ostacoli per strada, non ostacoli per terra, ma ostacoli nel agire, nel fare, nel parlare, eccetera. Quindi queste cose succedono, ma io su San Filippo non ho sentito qualcosa
di fatto.
Anch'io.
Di pronto.
A parte gli scherzi.
Era calente.
Sì, esatto. No? Allora, padre, si parla, o almeno forse noi non siamo abituati molto quando pensiamo alla preghiera, alla messa, di Rosario, eccetera, invece siamo poco abituati alle giocatorie, che invece San Filippo è abbastanza maestro in questo. Ci può dire qualcosa su queste piccole preghiere?
No.
Prima erano
di quelli che conosciamo, le cose paradiso, poi c'è un altro, fa morire ammazzato.
Non morire.
Vai morire ammazzato.
Non morire ammazzato.
Anche questo. non è una cosa cattiva, ma è un modo di dire, ma di più non so. State buoni se potete. Cioè, da qualche parte ci sono c'è tutto l'elenco di questi detti di San Filippo.
C'è un'immaginina che ci ha dato: se tu non vai l'ultimo, sarò mai lieto di Dio, e poi noi la malinconia via la casa mia.
Ma quello è da Giovanni Bosco.
No, San Filippo, c'è un'immaginina della storia di San Filippo.
Dai processi poi vengono raccolte delle sia dei modi di dire anche scherzosi che da San Filippo, quindi possa morire l'amore di Dio, possa morire ammazzato per il Signore, erano espressioni magari colloquiali romane che lui adattava e diventava un augurio di santità, mentre nell'originale era un augurio invece di malasona. Ecco, quindi sono espressioni simpatiche, spiritose di San Filippo usava, c'erano anche espressioni che sintetizzavano un po' la sostenibilità del tempo più avanti, perché poi avremo anche proprio una di queste catechesi sulla preghiera di San Filippo e partirà la terra padre, partirà proprio nel giorno della Antonio, quindi non ci allarghiamo troppo anche per questo motivo.
C'è ancora qualcuno che vuole dire?
Grazie padre,
c'è un po' chiedere una cosa.
Grazie. Sì, una domanda che è un po' che
ha bisogno di una bisogna
vedere. E parlando del carisma di San Filippo che conosce bene, che genera appartenenza, il carisma infatti siamo qui tutti quanti oggi, il carisma genera appartenenza. Ad un giovane che si affaccia alla vita filippina, dopo qualche anno di esperienza, cosa si sente di dire?
Orazio parla con le spalle coperte perché è sposato e padre, quindi non rischia, cioè giovane, però non è che queste parole possano essere male interpretate. Forse 10 anni fa l'avrete detto con un pochino più di difficoltà, perché domani ma pensano che io poi stia pensando. Quindi è una domanda adesso veramente tranquilla, limpida. Quindi cosa si sente di dire al padre a un giovane che ha una curiosità sulla vita filippina?
Tentato.
Che è tentato, una tentazione terribile, io ho passato questa tentazione, ci sono caduto dentro, proprio fino in fondo, sono sprofondato in questa tentazione della vita filippina. Cosa si sente di dire a un giovane che ha questa tentazione?
Ma non si può mettere una regola, bisogna parlare così. Nel discorso salta fuori il giovane chiede, il grande risponde, dipende quali cose vuole sapere, ma soprattutto prima cosa che bisogna, vai se vuoi farti sacerdote filippino, vai verso il confessionale, perché questa è la cosa che San Filippo stava in un confessionale che nessuno di loro vorrebbe sedersi nemmeno, perché è talmente stretto e talmente scomodo che l'ho visto perché c'è a Roma nel museo. È una cosa. L'altra cosa, avere la volontà di fare veramente bene la vita sacerdotale. Questo è essenziale. E quindi a questo bisogna prepararsi. Ognuno di noi sarà diverso. Padre Andrea è migliore, io sono peggiore, ma siamo diversi. Non
è preciso, padre. Sentenziato.
No, è così, ma è così. Padre Mauro è un altro sistema, perché è un uomo che ha molto la testa molto forte. L'intelligenza molto sviluppata, quindi ancora un altro modo. Ognuno di noi farà un altro modo di presenterà in un altro modo, e qui non si può fare regole sono per quelli che gridano, se gridano dopo ve lo accettano e basta.
penso che chi ci conosce possa confermare il fatto che siamo tutti un po' diversi dall'altro. L'ultimo è arrivato il Chieri, che anche prima ha parlato, è ancora diverso dagli altri cinque pazzi. Penso che queste catechesi che mi faranno, se avrete la pazienza di ascoltarci fino all'ultima, mi faranno apprezzare che anche nel modo di scorrere e nelle cose che diremo, non nella sostanza, ma nelle sfumature, sono diverse, perché siamo quattro persone diverse a parlare. E Padre Mauro Quinto che terrà poi il ritiro l'ultimo giorno. Ed è vero che questo.
Posso, padre, aggiungo?
Il tuo microfono?
Sì!
Sono microfono. È vero che. La caratteristica dell'oratorio è che queste diversità che ci sono, che sono naturali nell'animo umano, non vengono cancellate, non vengono annullate, ma nell'umiltà, che è una caratteristica fondamentale, che dovrebbe essere una caratteristica fondamentale nostra, nella carità che si abbraccia all'umiltà, sono valorizzate e sono coordinate tra loro. Quindi non filippini per forza di cose, sono uno diverso dall'altro, però noi in questa diversità che si completa, che si aiuta, sta la nostra ricchezza.
Grazie.
Buonasera, io penso di esprimere un po' il desiderio di tutti da ringraziare Padre Santiago che con questa breve carellata però ci ha presentato tanti aspetti inediti della personalità e della vita di San Filippo. E poi collego anche alla richiesta di Padre Enea, parlare degli scherzi. Ha parlato degli scherzi e anche dello spirito di preghiera di San Filippo. E mi è venuto in mente, in particolare avevo letto di un articolo su San Filippo tempo fa, e che ho corso già spesso con Padre Sanislao, con Padre Mauro, non ricordo. L'episodio si ricollegava all'assemblea che era stata fatta a Roma nel 600 per sentire un po' varie testimonianze che potessero confermare la santità di San Filippo. E uno di questi testimoni, adesso non ricordo se era una grande firma tipo Cesare Baronio o un altro famoso teologo, aveva detto che lo spirito della congregazione di San Filippo si modellava su questi due elementi, in santitate e titilaritate. È una specie di latino materiale come tutti, in santità e nella gioia e nell'ilarità, ecco. E io sono convinta che nella congregazione di Genova per i Rosellini ci sia ancora davvero questa atmosfera, in santità e in ilarità. Grazie.
Io ho una proposta, visto che Enea appunto lancia il sasso dello stadio, potremmo nelle prossime catechesi ritagliarci 5 minuti in cui il nostro chierico presenta uno scherzo di San Filippo. Si prepara e
no,
scherzo, fai uno scherzo, racconti 5-3 minuti uno scherzo, ma non si.
Cosa dice padre?
Bene.
Uno spazio per il così anche perché dovrò parlare un po'. Sono altre domande?
Dovrei dare così prima di dopo aver sentito queste belle cose spirituali su San Filippo, su di noi che siamo insieme, che lavoriamo insieme ai nostri padri filippini, io vedo cose molto più prosaiche. Dovremmo fare una visita da Città Firenze che dovrebbero essere stati 2 giorni. Non è stato possibile perché non abbiamo trovato un posto, visto che la data era il 25 aprile. O perlomeno, magari forse ci sarebbe, forse è stato, ma 5 stelle superiore non mi sembrava il caso. Allora si è pensato di farlo un giorno solo, quindi si parte con padre. 25 mattina col treno, chi vuole, naturalmente si fa il pranzo insieme, però questa settimana bisogna dire e dare il 40 euro di Qatar. Quindi in sacrestia questa settimana. Seconda cosa, padre Stanislao ha accennato alla visita delle 7 chiese. lo dico già adesso perché poi lo ripeteremo, sarà il 2 di giugno.
Bella.
Null'altro, grazie, buonasera.
Congediamo l'assemblea, padre.
Allora, finiamo con una preghiera. Abbiamo iniziato con il Padre nostro, finiamo con Ave Maria, va bene? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora della Guardia, prega per noi. San Filippo,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie della loro pazienza.